Cari amici, sono felice di ritrovarvi oggi per continuare il nostro studio. L'ultima volta abbiamo iniziato questa seconda parte dell'Apocalisse che tratta del giudizio. In questo ambito c'è la questione di un libro sigillato con sette sigilli che verrà aperto poco a poco. Vi ricordo alcuni elementi dell'ultima sessione. Vi ricordate che una voce, come uno squillo di tromba, chiama Giovanni e sa lo invita a salire per vedere ciò che succederà in seguito. Giovanni vede una porta nel cielo e cambia di appartamento. Passa dal luogo santo della tenda del convegno, in cui si trovava con Gesù e i sette candelabri d'oro, a quella del Santissimo della stessa tenda. Con questo passa dal servizio quotidiano, Gesù è con la sua Chiesa tutti i giorni, al servizio annuale, che corrisponde al giudizio. Infatti, l'entrata nel luogo santissimo corrisponde al servizio del grande perdono, del giorno delle espiazioni, e in quel giorno coloro che umiliano la loro anima, ossia che riconoscono i loro peccati, che si riconoscono come sono, saranno salvati, mentre gli altri, che rifiutano di umiliarsi, saranno eliminati dal seno del suo popolo. Si tratta quindi di un giorno di giudizio e noi ora vi entriamo. Entriamo nella sala del trono, in cui avevamo visto che non è occupata solo da Dio, ma ci sono pure i 24 troni con i 24 anziani, dei responsabili della Chiesa. E poi ci sono pure quattro esseri viventi, descritti anche nel libro del profeta Ezechiele, che hanno una faccia d'uomo, una faccia di bue, una faccia di leone e una di aquila. E ognuno ha delle grandi ruote e vanno praticamente dalla terra al cielo, con tanti occhi tutt'attorno. E, insomma, queste ruote sono molto veloci, sono come uno sguardo che passa dal cielo alla terra e dalla terra al cielo, e mostrano che c'è una comunicazione permanente tra cielo e terra. E per il giudizio ciò è evidentemente indispensabile. Il capitolo 4 si concludeva con la visione dei 24 anziani e dei quattro esseri viventi che riconoscono la dignità di Dio. E se consideriamo questa assemblea come una corte di giustizia nel suo insediamento, è un po' come se essa si riconoscesse competente per il lavoro che l'aspetta e per il giudizio che dovrà rendere. Vi propongo ora di leggere tutto il capitolo 5 e di vedere come continua questa scena. Vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con sette sigilli. E vidi un angelo potente che gridava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, poteva aprire il libro né guardarlo. Io piangevo molto perché non si era trovato nessuno che fosse degno di aprire il libro e di guardarlo. Ma uno degli anziani mi disse: non piangere. Ecco, il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi sette sigilli. Poi vidi, in mezzo al trono e alle quattro creature viventi e in mezzo agli anziani, un agnello in piedi, che sembrava essere stato immolato, e aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Egli venne e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. Quando ebbe preso il libro, le quattro creature viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, ciascuno con una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. Essi cantavano un cantico nuovo, dicendo: «Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio, con il tuo sangue, gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra». E vidi e udii voci di molti angeli intorno al trono, alle creature viventi e agli anziani, e il loro numero era di miriadi e migliaia di migliaia. Essi dicevano a gran voce: «Degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode». E tutte le creature che sono nel cielo, sulla terra, sotto la terra e nel mare, e tutte le cose che sono in essi, udii che dicevano: «A colui che siede sul trono e all'agnello siano lode, l'onore, la gloria e la potenza nei secoli dei secoli». Le quattro creature viventi dicevano: «Amen», e gli anziani si prostrarono e adorarono. Questa lettura ci fornisce a prima vista certe informazioni un po' sorprendenti, a cui forse non siamo abituati, ma se riflettete al numero di persone presenti in questa scena, constatiamo che c'è Dio Padre, poi ci sono i 24 anziani, i quattro esseri viventi, poi c'è l'agnello, in seguito ci sono tutti gli angeli, miriadi di miriadi e migliaia di migliaia, e infine ci sono tutte le creature che sono sulla terra, sotto la terra, nel mare e dappertutto. In altri termini, abbiamo un'assemblea generale nei cieli. Anche se non siamo abituati a questo, posso però affermarvi che nella Bibbia c'è un certo numero di testi che dimostrano come Dio non regni da despota assoluto, decidendo, tagliando, troncando, ma che condivide le sue decisioni con tutto il cielo. E vorrei dirvi che c'è qui qualcosa di molto importante di quello che possiamo capire del carattere di Dio, e lo vedremo nello svolgimento di questa scena. Ma consideriamo ora lo scopo di questa assemblea generale, perché se c'è un'assemblea generale significa che abbiamo a che fare con un avvenimento importante, che è quello dell'apertura del libro. E tra le cose che bisognerà capire c'è quella della natura di questo libro. Riprendiamo allora lo svolgimento di questa scena e i primi versetti del capitolo 5. «Vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con sette sigilli». Un libro. Qual è questo libro? Ebbene, dobbiamo andare fino al capitolo 13 per capire di che libro si tratta. Leggiamo in Apocalisse 13:8. «L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato». È un passaggio molto interessante perché ci parla dell'agnello immolato, ed è il solo, con il capitolo 5, che ci parla di questo. Ci dice pure che c'è un libro che si chiama il libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Si tratta quindi del libro che l'agnello immolato ha ricevuto al capitolo 5. ma dettaglio interessante lo chiama il libro della vita. Ciò che è strano nel versetto appena letto è che questo libro è stato scritto fin dalla creazione del mondo, ossia prima che uno di noi esistesse. Dio mostra con questo che sapeva in anticipo quale sarebbe stato il destino di ognuno di noi. Vorrebbe dirci con questo che c'è predestinazione? Vuol dirci che la sorte di ognuno è già fissata dalla fondazione del mondo? Affronterò questo problema un po' più in là, nel prossimo incontro, quando parleremo dei doppi documenti. Per il momento vi do alcune informazioni supplementari, senza risolvere completamente oggi questo problema. Un secondo testo ci è prezioso per capire che cos'è questo libro. Si trova al capitolo 17 di Apocalisse e al versetto 8. La bestia che hai visto era e non è, essa deve salire dall'abisso e andare in perdizione. Gli abitanti della terra, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla creazione del mondo, si meravigliarono vedendo la bestia. Mi limito semplicemente a ciò che concerne il libro di vita e constaterete che questo testo ben ci conferma che c'è un libro scritto prima della fondazione del mondo. Numerosi sono i testi che parlano del libro della vita. E immaginiamo questo libro come una lista di nomi, ma evidentemente, se tutto è già scritto, come si può cambiare qualcosa? Vediamo alcuni di questi versetti. Se ne parla già in Esodo, il secondo libro scritto da Mosè. In Esodo 32, versetti 32 e 33, Mosè si rivela stanco. Stanco di tutti i problemi che questo popolo disubbidiente gli pone e dice: non di meno perdona ora il loro peccato, se no ti prego cancellami dal tuo libro che hai scritto. Il Signore rispose a Mosè: colui che ha peccato contro di me, quello cancellerò dal mio libro. Questo testo ci dice che c'è un libro della vita con i nomi scritti, ma che possono essere cancellati. Il re profeta Davide ne parla pure in un salmo. Nel Salmo 69, versetto 28, ci dice: siano cancellati dal libro della vita e non siano iscritti fra i giusti. Parlava dei suoi nemici. Troviamo anche alla fine del libro del profeta Daniele, al capitolo 12, al primo versetto, la seguente informazione: in quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia, come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo, e in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, cioè tutti quelli che saranno trovati iscritti nel libro. Nel Nuovo Testamento pure se ne parla. Lasciatemi citare due testi. Uno che si trova scritto dall'Apostolo Paolo nella lettera ai Filippesi, al capitolo 4 e al versetto 3. Sì, prego pure te, mio fedele collaboratore, vieni in aiuto a queste donne che hanno lottato per il Vangelo insieme a me, a Clemente e agli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita. E infine, nel libro dell'Apocalisse, nella lettera a Sardi, noi non l'abbiamo magari rilevato sufficientemente, ma al capitolo 3, versetto 5 ci viene detto: chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Bisogna ora vedere il destino di questo libro. Appare dapprima nelle mani di colui che è seduto sul trono, il Padre. La scena potrebbe svolgersi in modo molto semplice. Potrebbe consegnare questo documento al figlio. Si sa, e Gesù l'ha detto, che Giovanni 5,22, inoltre il padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al figlio. In un certo senso glielo conferisce consegnandogli questo libro. Ma non avviene in questo modo. È un angelo che grida a tutta la società celeste. Chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Silenzio. Ognuno si guarda. Nessuno ne è degno. Nessuno si giudica degno di aprirlo. E allora Giovanni è molto inquieto e piange. Perché piange? Perché se nessuno può aprirlo, ciò significa che nessuno sarà salvato. In quel momento, uno degli anziani si rivolge a lui e gli dice: «Non piangere. Il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide, ha vinto per aprire il libro e i sette sigilli». E là Giovanni è sicuramente sollevato e si aspetta di vedere un leone o il discendente di Isai o il discendente di Davide. Cerchiamo di capire cosa possono significare queste espressioni. Per quanto concerne il leone di Giuda, bisogna andare al libro della Genesi, quando Giacobbe dà la sua benedizione ai suoi 12 figli. Si sofferma particolarmente su Giuda e pronuncia queste parole profetiche. Giuda è un giovane leone, tu risali dalla preda, figlio mio, egli si china, s'accovaccia come un leone, come una leonessa, chi lo farà alzare? Questo testo si trova in Genesi 49,9 e Giuda viene comparato a un leone, ma Gesù è un discendente di Giuda, che senza essere il primogenito è colui che ha lo scettro, ossia colui che detiene l'autorità. E il re Davide discende da Giuda. Ma Gesù stesso discende da Davide. Ora, per quanto concerne la discendenza da Davide, troviamo un testo molto interessante nel libro del profeta Isaia, al capitolo 11, a partire dal primo versetto. Poi un ramo uscirà dal tronco di Isai e un rampollo spunterà dalle sue radici. Lo spirito del Signore riposerà su di lui, spirito di saggezza e di intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Abbiamo già qui un testo interessante, perché Isai non è il profeta Isaia, ma il padre di Davide. E un ramo che esce dal tronco di Isai significa che è un discendente di Isai e quindi un discendente di Davide. E si tratta di Gesù. Il testo ci sta dicendo, il testo di Apocalisse, che questo rampollo di Isai è Gesù. Seconda cosa interessante di questo testo è che lo Spirito viene citato 7 volte. Ve lo mostro. Lo Spirito del Signore riposerà su di lui, spirito di saggezza e spirito di intelligenza, spirito di consiglio e spirito di forza, spirito di conoscenza e spirito di timore del Signore. 7. E che cosa vediamo un po' più in là nel testo? Vediamo che quest'agnello immolato ha 7 occhi, che sono i 7 spiriti di Dio. E questi 7 spiriti di Dio certamente alludono anche a questo testo di Isaia, alla pienezza dello spirito, ben inteso. E si capisce che c'è bisogno di tutto questo per giudicare. ed è ciò che ci dice d'altronde il seguito del testo, Isaia 13 da 3 a 5. Respirerà come profumo il timore del Signore, non giudicherà dall'apparenza, non darà sentenze stando al sentito dire, ma giudicherà i poveri con giustizia, pronuncerà sentenze eque per gli umili del paese, colpirà il paese con la verga della sua bocca e con il soffio delle sue labbra farà morire l'empio. La giustizia sarà la cintura delle sue reni e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. Non volete essere giudicati da un tale giudice che ha un tale spirito, un tale sguardo sugli uomini, che vede tutto? È questo il significato degli occhi. Uno spirito pieno, intero, che sa discernere il cattivo da colui che agisce con rettitudine, con giustizia, o che in ogni caso cerca Dio con tutto il suo cuore. Quindi vediamo qua il personaggio che garantisce la soluzione del problema. È lui che potrà aprire il libro. E ora che ognuno sa che potrà aprire il libro, ognuno lo riconosce nella sua dignità. Esaminiamo il seguito del testo e vediamo come sono presentate le cose. Apocalisse 5:6. Poi vidi in mezzo al trono e alle quattro creature viventi e in mezzo agli anziani un agnello in piedi, che sembrava essere stato immolato, e aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio. Parliamo delle sette corna. Per un ebreo, le corna sono sinonimo di forza. Per esempio, il salmista Davide, volendo esprimere la sua gratitudine a Dio, dice «Dio è il mio corno», nel senso che Dio è la mia forza. Spesso si traduce «Dio è la mia forza» e lo si capisce, ma il testo originale dice «Dio è il mio corno» e si capisce che nelle corna si trovi tutta la forza dell'animale. Ebbene, qui ci sono sette corna, la pienezza della potenza. E c'è qui una caratteristica che viene attribuita all'agnello, ossia a Gesù. Ma si tratta comunque di un agnello ben particolare. In realtà si tratta di un agnello simbolico che ci mostra che è Gesù. Il secondo punto che vorrei esaminare con voi è questa forza. Di cosa si tratta? Ci si aspettava di vedere un leone, e si comprende la sorpresa di Giovanni. Gli si annuncia il leone della tribù di Giuda e cosa vede invece? Un agnello immolato. Se volessimo abbreviare potremmo pensare che è il leone che ha immolato l'agnello, ma non è così. È lo stesso personaggio. Ma come mai? Perché la vittoria di Cristo, ciò che ne fa un leone che può difenderci e liberarci, è data dalla sua morte sulla croce. Si potrebbe credere che Gesù, morendo sulla croce, abbia perso, ma è morendo sulla croce che ha vinto. Perché? Perché ha resistito al nemico, fino alla fine è stato tentato, fino alla fine il nemico ha voluto farlo cadere, ha resistito fino al sangue, fino alle lacrime, fino alla morte. E al momento stesso in cui sta per morire, è Satana che viene sconfitto. Avremo l'occasione di riparlarne, ma vedete che il vittorioso in quel momento è l'agnello, l'agnello immolato. E siccome è stato immolato, può allora giudicare e può salvare.